Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
Sono passate da poco le 9, buona domenica, il 24 luglio, buona domenica da Francesco Vitale
e Miriam Serano.
Questa settimana siamo di nuovo insieme per un nuovo viaggio con la radio, un viaggio veramente con tante persone, parleremo di un argomento molto importante, non è vero Miriam?
Eh sì, facciamo un viaggio con la sirena.
Un viaggio con la sirena, ne parleremo sicuramente Miriam, che cosa vuol dire questo viaggio con la sirena?
Beh, non sei mai stato su un mezzo con la sirena, un'ambulanza, una macchina dei pompieri, un mezzo del genere?
Sì, credo di sì, anche i nostri ascoltatori avranno avuto modo anche magari di ascoltarla lungo la strada, soprattutto no, nei periodi più caldi.
Beh, allora gli facciamo sentire questa ebbrezza dell'ambulanza, insomma, anche agli altri.
Gliela facciamo sentire, prima ricordiamo come sempre i modi per mettersi in contatto con noi, vabbè, come sempre sui 94.2 MHz per Brindisi e dintorni, oppure sempre il nostro sito internet
www.radiofratesole.it.
Brava, è più brava di Andrea, l'altro nostro co-conduttore che salutiamo, che sarà, ve lo diciamo, sarà presente con noi domenica prossima per l'ultima puntata della stagione. Ahimè, ci dovrete sopportare sia me che Andrea. Va bene, poi la pagina ufficiale Facebook del nostro programma, In Viaggio con la Radio, ascoltatelo, cliccate su Mi Piace, diventate nostri fan, così potrete non solo interagire con noi, ma anche riascoltare questa puntata al termine di questa domenica.
Che fortuna!
Beh, c'è chi ha tutte le fortune. E per i più tradizionalisti l'indirizzo email inviaggiocolaradio@libro.it. Miriam, parlavi di sirene, iniziamo questo viaggio.
Sì, assolutamente. E allora, oggi vogliamo raccontare di qualcosa di particolare nel panorama, non solo in questo caso romano, ma anche nazionale. E parliamo di un gruppo di ragazzi che insieme a tanti altri ragazzi dispersi in varie parti d'Italia hanno deciso di fondare qualcosa di particolare, una confraternita, che è una cosa che insomma oggi ci rimanda a immagini alquanto macabre, direi, no? Tipo di manzoniana memoria, Monatti e cose del genere. E invece no, questi ragazzi, almeno non normalmente, non si coprono il viso con sacchi neri o cose del genere, solo in occasioni speciali lo
sì, fanno. Dovremmo spiegare perché, anche recentemente, perché per gli amici di Roma, dobbiamo dire che è stato possibile anche vederli in determinati periodi con una copertura particolare.
La buffa, Francesco.
La buffa, poi dopo cercheremo di capire di cosa si tratta.
Sì. Certo, intanto sono con noi alcuni membri della Confraternita della Misericordia, in questo caso la Misericordia Appio Tuscolano, che ha sede in via Narni, a Roma.
E per gli amici di Brindisi siamo in zona, ecco, Tuscolana, quindi Roma Sud, Roma Sud, poco distante da San Giovanni, ecco, lo diciamo per coloro che magari...
Abbiamo quindi con noi Valerio Esposito.
Ciao Valerio.
Buongiorno a tutti.
E Gabriele Scardocci.
Buongiorno a tutti.
E Rosalba Stranieri.
Salve.
Allora, tre amici della Misericordia, dobbiamo salutare anche un assente, vero?
Sì, Ruggero Capati, che è il governatore della Misericordia Appio Tuscolano.
Allora, Miriam ha un po' citato alcuni nomi, alcune cose, quindi governatore, buffa, Misericordia. Però ecco, cerchiamo un po' di capire, in realtà, e far capire soprattutto ai nostri ascoltatori di che cosa stiamo parlando. Che cos'è questa confraternita della Misericordia, un po' come è nata? E lo chiedo a Valerio.
Sì, allora la Misericordia, cioè la Confraternita della Misericordia d'Italia è una fondazione antichissima. La prima Misericordia sono ovviamente diffuse e nascono a Firenze, in Toscana. La prima nasce intorno al 1200 a Firenze, la Misericordia Madre, e poi di lì cominciano a diffondersi un po' in tutta Toscana e ai giorni nostri un po' in tutta Italia, in tutte le regioni italiane. E lo scopo della Misericordia è quello quindi di mettere in pratica quelle che sono le opere di misericordia spirituali e corporali, e lo fanno attraverso, quindi impegnandosi secondo le opere del Vangelo, arrecando quindi soccorso ai fratelli in difficoltà. Quindi questo è l'obiettivo, lo scopo del Confraternite delle Misericordie. Sul come lo fanno, utilizzano quelli che sono i vari settori di attività, come il settore sanitario, prima parlavate della sirena, quindi con le ambulanze, il servizio di assistenza sanitaria e il trasporto degli infermi. Oppure alcune misericordie fanno anche in convenzione col 118 anche questo servizio utile di prima assistenza. E poi abbiamo anche la sfera del sociale. Nel sociale le misericordie si impegnano su più settori, dall'assistenza agli immigrati all'aiuto agli anziani, ai portatori di handicap. Oppure una delle nostre attività, per esempio, della nostra misericordia è l'assistenza ai senza tetto, agli indigenti. E poi abbiamo altre attività come quella della protezione civile, che spesso vede le misericordie operare in settori, cioè in ambiti anche nazionali e internazionali, a soccorrere popolazioni colpite da eventi catastrofici quali terremoti, alluvioni. Questo insomma è il quadro un po' di quelle che sono le misericordie.
Tante sono le misericordie in Italia. Noi oggi ci troviamo appunto nella sede dell'Appio Tuscolano, come abbiamo detto. Com'è nata, diciamo, questa sede in modo particolare? Quanti siete qui?
Sempre Valeria. Allora, la misericordia, io sono uno dei fondatori di questa misericordia. È nata da una mia idea, perché io ho già conosciuto le misericordie in Puglia proprio, e la misericordia di Ortanova, che anzi approfitto per salutare con affetto. E lì sono cresciuto, ho imparato a conoscere i valori delle misericordie e la bellezza di questo movimento. Venuto qui a Roma per studio, avevo proprio la mancanza, sentivo la nostalgia di questa misericordia, e quindi parlandone con Gabriele, che oggi è qui presente, si parlava della bellezza delle misericordie, se ne è innamorato anche lui, e da una cosa nasce cosa, come si suol dire, e ci siamo trovati poi in 11 dal notaio, 5 anni fa, e abbiamo fondato questa associazione, questa misericordia.
Ognuno di voi dedica, diciamo, del proprio tempo a disposizione. Dicevamo sempre, anche con Miriam ne abbiamo parlato, c'è una differenza tra il volontariato e il servizio, giusto Miriam?
Certo, infatti abbiamo qui con noi Gabriele, che è proprio il responsabile del settore di approfondimento spirituale, al quale vorrei proprio chiedere l'essenza di questa differenza, cioè perché una persona si segna alla misericordia invece di fare, che ne so, protezione civile in una qualunque altra associazione. Gabriele?
Beh, come un pochino aveva già spiegato Valerio, la confraternita trova il suo fondamento nel Vangelo, e in particolare nel Vangelo di Matteo, in cui Gesù dice a coloro che lo ascoltano che ogni volta che loro hanno dato da mangiare, da bere, e hanno appunto fatto le opere di misericordia, un altro lo hanno fatto a lui. È proprio nella radice evangelica che una persona trova le motivazioni per iscriversi a una confraternita di misericordia, che quindi superano in maniera, se non altro, qualitativa, i semplici ideali filantropici. E per questo che all'interno di una confraternita di misericordia esiste un cammino spirituale che va ad unirsi alla carità invece materiale che viene effettuata durante l'anno, che è un cammino di approfondimento anche della parola e nei momenti di adorazione e di penitenza che tutti insieme con gli altri confratelli cerchiamo di portare avanti.
Allora, un'altra domanda. Questa misericordia si chiama Misericordia di Roma Appio Tuscolano. Sempre a Gabriele vorrei chiedere, c'è un motivo particolare per cui avete scelto questo nome, oppure le misericordie semplicemente si dà il nome della zona dove operano?
Diciamo che le misericordie devono, per motivi geografici, riportare il nome appunto della zona in cui sono nate. Anche per dare possibilità a coloro che vogliono iscriversi di saper collocare la postazione. Eppure io credo che non a caso Casa Madre ci abbia assegnato questo nome, nel senso che e tutta la popolazione della zona più tuscolano sa che anche qui è presente una confraternita e insomma non è un qualcosa di passato nel tempo, ma anche nel 2011 continua a vivere ed a operare.
Allora, quindi voi vi occupate anche dei problemi di zona, quindi del quartiere. A questo proposito vorrei parlare dell'esperienza di Rosalba. Rosalba, so che tu sei responsabile del servizio di assistenza ai senza fissa dimora. E come è nata questa esperienza per te? Che cosa rappresenta?
Dunque, questa esperienza io l'ho condivisa venendo in questa confraternita proveniente da un'altra. Era già attiva e praticamente si incarica di portare assistenza proprio su strada, in modo pratico, a quelli che io definisco i meno fortunati di noi, e che sono non soltanto i senza fissa dimora, sono persone spesso che vengono anche da fuori, i cosiddetti extracomunitari. E purtroppo ci sono anche molti italiani che per vari motivi loro personali si trovano in seria difficoltà a sbarcare il cosiddetto lunario e quindi almeno riescono un pasto a farlo in modo decente. Tra l'altro è un'attività che noi facciamo una volta a settimana, il giovedì sera, assieme a un altro gruppo di un'altra parrocchia che hanno la possibilità di preparare i pasti caldi, e quindi noi condividiamo il servizio nella distribuzione e nell'organizzazione dell'ordine pure, che è importante per tenere anche tranquilli tutto il vicinato che assiste a questa opera, compreso poi il personale di stazione che lavora per le ferrovie di Trenitalia, e perché noi facciamo parte tra l'altro di un circuito su Roma di un'ottantina di organizzazioni che si dedicano a questo, e che questo servizio viene esteso anche ad altre stazioni su Roma. Tutti i giorni viene dato questa possibilità di consumo di un pasto, sia alla stazione tuscolana dove agiamo noi e altre stazioni tipo Termini, Ostiense, San Pietro e quante altre ci sono, e che quindi facciamo un servizio utile sia a chi riceve il servizio stesso e sia la società in genere, che si vede un problema in meno che dovrebbe sobbarcarsi, che non sempre ce la fanno le istituzioni in genere. È un servizio condiviso da tante persone, tutte quante, come diceva tra l'altro Gabriele, mosse da una voglia di dedicarsi al prossimo, e quello che riceviamo è solamente un semplice grazie, ma ti fa tornare a casa con veramente le tasche piene.
In tutto questo percorso ovviamente voi non siete soli, ma avete anche un accompagnamento spirituale, quindi c'è anche un sacerdote che viene chiamato, ci siamo informati, chiamato correttore, giusto, che comunque vi accompagna.
Sì, è ovviamente una confraternita, quindi associa un cammino di carità, anche un cammino spirituale, come si è detto prima. E chi meglio di un sacerdote può guidare e indicare il cammino a dei ragazzi un po' sprovveduti come noi, che ci mettono la buona volontà, però hanno bisogno di essere, di incanalare queste energie, hanno bisogno di essere anche istruiti, perché il Vangelo insomma, è un qualcosa che affascina, ma è un qualcosa che va sempre approfondito e va conosciuto. E quindi il sacerdote, che nel nostro caso è Don Enzo, che ringrazio, che è il parroco di questa bellissima parrocchia che ci ospita, la parrocchia Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, e dal primo giorno ci ha aiutato, ci ha assistito, ci ha dato tutto quello di cui avevamo bisogno, e quindi sia materiale che spirituale. Ed è il sacerdote il correttore, quindi ha il compito di vigilare sulla confraternita, di controllare che non si perda lo spirito, quello iniziale, con cui è iniziato tutto, perché purtroppo anche in questo le tentazioni sono tante, molte confraternite a volte perdono un po' per strada questo spirito, e lasciandosi trasportare più magari da valori materiali, veniali, e dimenticando invece quella che è la vera missione per cui siamo nati. E quindi il correttore ha questo delicato compito, e in più ha il compito anche di guidare, come abbiamo detto, il cammino spirituale dei confratelli, e perché no anche di mediare tra i confratelli stessi. ricordiamoci che anche nelle migliori famiglie a volte purtroppo ci sono delle incomprensioni, e questo è importante che quindi il padre spirituale, il correttore, ogni tanto ci metta anche una buona parola per cercare di migliorare i rapporti anche tra confratelli.
Un accompagnamento spirituale, un servizio anche alla parrocchia, un servizio soprattutto alle persone, ma quello che emergeva anche da quello che ci stavate dicendo, un arricchimento soprattutto personale. Ed è quello che sicuramente affronteremo nella seconda parte del nostro programma, partendo soprattutto da quella curiosità, vero Miriam, che avevamo posto, la buffa.
Certo, la buffa è importante.
È importante, ne parleremo, ma già stiamo sentendo in sottofondo un brano musicale, ci andiamo a ascoltare, l'avete già riconosciuto, Domani, 21 aprile 2009, Artisti Uniti per l'Abruzzo, che poi si ricollega anche con la misericordia, ma ne parliamo subito dopo.
Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti, passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta, uno straccio di stella messa lì a consolare sul sentiero infinito del maestrale. Day by day, on me, shine on me. Day by day, tell me, shine on me. Ma domani, domani, domani lo so. Lo so che si passa il confine.
E di nuovo la vita sembra fatta per te.
E comincia.
Domani è già qui, domani è già qui.
Estraggo un foglio dell'arisma nascosto, scrivo e non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso.
Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, fa pensare a domani, ma puoi farlo solo oggi.
La vita, si fa grande così.
E comincia domani. Tra le nuvole e il mare, si può fare e rifare. Con un po' di fortuna si può dimenticare.
Dove sarò
domani? Dove sarò? Dove sarò domani? Che ne sarà dei miei sogni infranti, dei miei piani? Tendimi le mani, tendimi le mani.
Tra le nuvole e il mare si può andare, andare sulla scia delle navi di là del temporale.
E qualche volta si vede
domani
una luce di prua.
Qualcuno grida domani.
Come la domani, Artisti Uniti per l'Abruzzo ci porta nella seconda parte di questo viaggio con la radio in compagnia di Francesco Vitale
e Miriam Serano.
Stavamo parlando, dicevo, della Confraternita della Misericordia, qui in compagnia con Valerio Esposito, Rosalba Stranieri e Gabriele Scardocci, proprio in sede, non l'abbiamo forse detto in apertura, proprio nella sede dell'Appio Tuscolano, dove c'è appunto la Misericordia qui a Roma.
Sì, esatto, e stavo notando, Francesco, che ci sono un sacco di belle foto su queste pareti, veramente, che ritraggono anche questi ragazzi che sono qui davanti a noi, e effettivamente c'è una foto un po' inquietante dove c'è qualcuno tutto vestito di nero.
Sì, parlavamo prima della pausa musicale della buffa. Io non so a chi posso chiedere di parlarci della buffa. Il mio fiuto inconfondibile dice Gabriele, vero?
Sì, credo anch'io. Così, quasi, quasi spoglio senza questo, senza questo vestito, insomma, che potrebbe...
Gabriele, cos'è questo vestito?
Dunque, sin dalle origini i confratelli di Misericordia erano persone come noi. Facevano parte di diversi strati sociali. In particolare nel Medioevo ad uno strato sociale corrispondeva a un certo abito. E per rispondere a quella necessità evangelica di anonimato, coloro che entravano nella confraternita di misericordia coprivano il loro abito che rispondeva alla loro identità e diciamo indossavano un particolare tipo di vestito che si chiama appunto la cappa, un abito tutto nero che copre dalla testa ai piedi ed è cinto da un rosario, dato che la Vergine Maria è protettrice della confraternita. Siccome anche il volto doveva essere coperto per mostrare il totale anonimato dell'opera di carità, i primi confratelli, perché poi in seguito a diverse riforme interne è stato un po' via via tolto, dato anche il passare del tempo, i primi confratelli indossavano un cappuccio molto particolare che prende appunto il nome di buffa, che con questo cappuccio riuscivano semplicemente a... sì, si mostrano effettivamente un po' in maniera ambigua oggi, potremmo dire. Quindi sì, questa buffa oggi, diciamo, a Roma non si indossa più per diverse motivazioni. E, tuttavia, è una bella tradizione che per 500-600 anni ha continuato ad essere tramandata di confraternita in confraternita.
Abbiamo ascoltato gli Artisti Uniti per l'Abruzzo e in modo particolare l'Abruzzo rientra anche nella vostra esperienza, ecco, possiamo dire, perché voi in occasione del terremoto, appunto, c'è stato in Abruzzo, siete stati, tra virgolette, protagonisti sul campo. Valerio.
Sì, noi siamo stati tra le associazioni allertate proprio nelle primissime ore dell'emergenza. Ricordo benissimo che fui svegliato quindi dalle scosse che sentimmo anche qui a Roma e capì subito che la cosa era grave, era forte, e quindi mi misi subito al computer per vedere di che cosa fosse successo. Nel frattempo mi arrivò subito il primo messaggio di allertamento, perché noi siamo coordinati da una centrale operativa che si trova a Firenze, l'ufficio gestione emergenze di massa, e quindi arrivò subito il messaggio di allerta e provai subito a contattare gli altri confratelli. E quindi subito ci alzammo, mettemmo in moto l'ambulanza e ci dirigemmo in Abruzzo. E lì le prime immagini che ci apparirono furono veramente spaventose. Il centro storico era, come si è visto, raso al suolo, molta gente era sotto shock, girava per strada ricoperta di polvere e gridavano, non sapevamo dove fermarci perché ogni angolo c'era qualcuno che gridava per aiutare un parente o un conoscente sotto le macerie. Quindi le prime ore sono state più concitate, non abbiamo bevuto, non abbiamo dormito, non abbiamo mangiato, perché davamo veramente tutto noi stessi per aiutare queste persone, per cercare di riportare il tutto alla normalità. E poi l'attività si è prolungata per diversi mesi, da una prima fase di emergenza, di soccorso, siamo passati a una fase di assistenza alla popolazione, quindi le misericordie hanno gestito dei campi per i terremotati, dove veniva dato loro da mangiare, una tenda dove dormire, e si cercava di creare delle attività di svago per queste persone. E oltretutto le misericordie hanno anche, oltre all'assistenza spirituale, per esempio, le misericordie avevano una peculiarità, cioè nei campi la prima cosa che si andava a cercare di riportare per creare proprio un'atmosfera, un ambiente di normalità, era la cappella. Come c'era la chiesa nel paese, le misericordie cercavano subito di rimettere in piedi una cappella, una chiesetta. E ad esempio nel campo base di Bazzano, dove le misericordie sono state, la particolarità è stata che si è cercato subito di recuperare la campana della chiesa del paesello, che era andata distrutta, tutto il campanile era crollato, però con l'aiuto dei vigili del fuoco siamo riusciti a estrarre la campana e a rimetterla in funzione. E questi sono dei simboli forti che aiutano anche le persone a ritornare un pochino piano piano alla normalità.
Gabriele, che cos'è la vestizione?
All'interno del cammino di ogni singolo volontario all'interno della nostra confraternita si prevede che una persona appena si iscriva faccia un periodo di prova. In questo caso si dice che è un confratello aspirante. Se dopo un anno in cui la persona si è adoperata, ha fatto molti servizi, si stabilisce che effettivamente può entrare a far parte a tutti gli effetti della, della confraternita, l'organo decidente ufficializza questo passaggio da aspirante a effettivo e come avveniva sempre in Toscana nel XIII secolo, avveniva questo rito della vestizione, all'interno del quale il confratello si impegna a servire l'altro secondo le costituzioni della confraternita e dunque riceve una particolare benedizione dal vescovo che officia questo rito e al contempo riceve quella che abbiamo un po' descritto prima, che è la veste storica. In particolare oggi il rito prevede appunto che la veste storica venga indossata sopra la divisa operativa proprio per indicare questa continuità temporale che non si è mai persa.
Ci sarebbero tante altre cose da chiedervi, soprattutto anche a livello personale, per spiegare un po' che cosa vi ha portato, ma non basterebbe un'intera trasmissione, dovremmo sicuramente rimandarla in una delle prossime puntate.
Raccontarla in un'altra puntata, infatti.
Perché no, se loro sono contenti di riospitarci, sicuramente. Però vorrei chiedere a Rosalba, che praticamente è a contatto, quindi il giovedì sera, nella stazione Tuscolana, proprio con i senza tetto. Tu prima dicevi che sei tu a tornare, o meglio voi come gruppo a tornare riempiti di questa bella esperienza. Una sensazione, un'emozione, una testimonianza, diciamo, da questi incontri del giovedì sera?
Beh, ce ne sarebbero tante da dire. Durante questi servizi abbiamo a che fare con una moltitudine di persone di qualsiasi genere. Per il qualsiasi genere intendo sia persone tranquille sia meno tranquille, e dobbiamo gestire anche questa situazione. Non è inusuale essere presi anche di mira, anche essere insultati. Però il discorso è che superi queste situazioni intanto perché l'intento che ti porta lì è un intento speciale, come abbiamo detto, e che quindi ti dà la forza e ti carica anche di pazienza, che ce ne vuole. E poi perché, ecco, per alcuni che diciamo si comportano male, tanti altri ti guardano negli occhi e cercano di darti la loro solidarietà dicendo: ma meno male che ci siete, perché così avviene.
Miriam, sicuramente torneremo a parlare della misericordia se loro avranno piacere di riaccoglierci in sede.
E possiamo anche andare ad aiutarli, insomma.
Possiamo anche andare ad aiutarli, sì, perché no? Possiamo. Chi vuole, insomma, possiamo dare anche un sito internet generico anche per coloro che magari, ecco, da Brindisi volessero saperne di più sulla misericordia. Valerio.
Sì, certo. Chiunque voglia informazioni riguardo alle misericordie, ricordo il sito internet www.misericordie.it. Lì troverete proprio una piantina dove è possibile cliccare sulla regione e uscirà l'elenco di tutte le misericordie presenti in quella regione.
Molto bene, allora ringraziamo veramente di cuore Valerio Esposito, Rosalba Stranieri e Gabriele Scardocci per averci accolti, per essere stati insieme su questo argomento, su questo viaggio con la radio. Grazie ragazzi.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Arrivederci presto.
Noi ci rimangono pochi secondi, Miriam, solo per salutare i nostri ascoltatori, ricordando come sempre il nostro sito internet
www.inviaggiocolaradio.it
ed è caduta www.radiofratesole.it, mentre la pagina ufficiale Facebook
è In Viaggio con la Radio
e la posta elettronica In Viaggio con la Radio @libero.it. Da Francesco Vitale
e Miriam Serano, buona domenica
e a tra 7 giorni, dove?
E sempre
su Radio Frate Sole in blu, naturalmente, ovvio. Buona domenica.